Allora, sì.
Buongiorno, bentrovati a tutti. Sono particolarmente lieto di poter essere qui con voi per inaugurare questo ciclo di incontri, sia per l'amicizia che da molti anni mi lega al professor Scortegagna, sia perché, insomma, come vedete, mi trovo anche un po' a casa mia, nel senso che più o meno siamo tutti coetanei e quindi mi fa piacere essere presente come se fossimo una scolaresca che dopo qualche anno si ritrova per fare il punto intorno ad alcuni temi, come quello che è stato scelto per questo ciclo di incontri e che, come vedrete, riserverà anche delle sorprese. E con questo entro subito in argomento, a partire da quella esperienza che credo ciascuno di noi abbia fatto e fa continuamente, direi pressoché tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo l'abitudine di usare in maniera assolutamente naturale, spontanea, senza farci problemi, la categoria di bellezza. Diciamo che è bello un volto, che è bello il sorriso di un bambino, molti di noi sono nonni e quindi hanno presente quale luminosità può sprigionare il sorriso di un bambino, diciamo che è bella un'opera d'arte, oppure che qualcuno ha compiuto un bel gesto, alludendo in questo caso più che aspetti di carattere estetico, a qualcosa che è apprezzabile dal punto di vista morale, diciamo che sono belle anche cose apparentemente lontane dai requisiti propriamente artistici. Diciamo ad esempio che è un bel ragionamento o che qualcuno si è impegnato nell'assumere un bel comportamento. Insomma, questo termine sembra essere un termine semplicissimo, fra quelli che non solo non suscitano in noi particolari problemi, ma che adoperiamo correntemente e senza mai trovarci in difficoltà. Pensate, mi è accaduto anche in tempi recenti di ragionarne con alcuni colleghi scienziati dell'ambito delle discipline scientifiche. E anche loro richiamavano una loro esperienza che può sembrare abbastanza sorprendente, e cioè che di fronte ad esempio ad una determinata configurazione delle stelle, la loro descrizione è una bella galassia, perfino una galassia può essere bella. Così come i matematici talora dicono che siamo in presenza di un bel teorema. Come capite, o almeno per noi che siamo lontani dalle competenze particolarmente sofisticate dei matematici, può risultare strano. Insomma, la categoria della bellezza si applica tranquillamente, senza problemi. Almeno così sembra, perché credo che potrebbe essere utile e interessante anche tra di noi oggi che provassimo a fare una specie di esercizio che ciascuno di voi potrebbe tentare di fare già da subito. E cioè, cosa rispondereste se qualcuno vi chiedesse di definire la bellezza? Cioè, visto che si tratta di un concetto, di una categoria che adoperiamo con tanta tranquillità, beh, allora siamo anche in grado di definirla. In che cosa consiste la bellezza? E soprattutto come facciamo in maniera così, direi, immediata, spontanea ad applicare questa categoria, convinti che non ci stiamo ingannando, che non stiamo definendo bella una cosa brutta o viceversa, cioè ci sembra di poter padroneggiare bene queste categorie. Eppure, ripeto, la definizione è una definizione particolarmente ardua. Fa venire in mente, almeno a me per una specie di deformazione professionale, quello che un grande filosofo, qual è stato Sant'Agostino, diceva
A proposito del problema del tempo, Agostino diceva: ma che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, ma so benissimo di che cosa si tratta. Ma se qualcuno mi chiede di definirlo, non saprei cosa rispondere. Ecco, se voi ci riflettete, fate le debite differenze, una osservazione simile la possiamo fare anche per quanto riguarda il concetto di bellezza. Lo usiamo, crediamo di sapere esattamente in che cosa consista, però la definizione è una definizione ardua, impegnativa, problematica. Per certi aspetti, ma a questo magari arriveremo più avanti, per certi aspetti potremmo persino dire che non ci riusciamo, che non è possibile dare una definizione di bellezza. Anche perché, riflettendo insieme, noi parlando del bello, della bellezza, ci imbattiamo subito in almeno tre grandi problemi che vorrei cercare con voi nella maniera più semplice di analizzare. Il primo problema, io uso molto nel mio rapporto con i giovani la lavagna, perché il tratto sulla lavagna ha una capacità talora di veicolare concetti molto più della parola, o meglio aiuta la parola a essere più incisiva, ma questa sera dobbiamo rinunciare perché non c'è lo strumento, ci attrezzeremo per le prossime volte, Renzo. Allora, il primo problema che si pone, poiché noi attribuiamo questo aggettivo bello o usiamo il sostantivo bellezza, come ho cercato di dire, in riferimento a cose molto diverse, che cosa le accomuna? Cioè, perché noi possiamo appunto dire che è bella un'opera d'arte, è bello il sorriso di un bambino ed è bella una galassia? Che cosa hanno in comune? Perché possiamo, così dicono i filosofi quando non vogliono farsi capire, perché possiamo predicare questo termine in riferimento ad una pluralità molto diversificata di oggetti? Che cosa hanno in comune e come facciamo a riconoscerla questa cosa che hanno in comune? Questo è un primo problema importante. Un secondo problema: la bellezza è un dato, un requisito oggettivo, cioè qualcosa che, diciamo così, appartiene a ciò che noi chiamiamo bello, o la bellezza sta nel modo con il quale io la giudico, cioè è un requisito soggettivo anziché oggettivo? Non è poi, badate, un interrogativo così banale, perché se si trattasse di un dato oggettivo, ma allora tutti dovrebbero riconoscere come belli quegli oggetti che abitualmente vengono chiamati belli. E invece noi sappiamo che non sempre questo accade, che quello che a me pare bello a qualche altro può non sembrare bello. Se si tratta di misurare la temperatura di un oggetto, che la misuri io, che la misuri un'altra persona, in questa parte del mondo o in una qualunque altra parte del mondo, la misurazione dà sempre lo stesso risultato. Ma non è così per la bellezza, perché quello che a noi pare bello in altre parti del mondo è considerato talora persino ripugnante, e viceversa. E anche dal punto di vista storico, quello che noi oggi giudichiamo bello non necessariamente era considerato bello un tempo. E allora la bellezza è, ripeto, un dato oggettivo che io possa considerare appartenente, un requisito, insomma, dell'oggetto che dichiaro essere bello, o dipende invece da me, da noi, dal nostro modo di vederle queste cose. E poi ancora un terzo problema. Poi vedrete che abbandoneremo questo piano che io capisco, spero non sia troppo noioso e molto astratto, ma cercheremo tra pochissimo di entrare più nel merito di questo termine, di questo problema. E un terzo interrogativo. Le cose belle, quelle che noi appunto qualifichiamo come tali, sono belle per quello che hanno o per ciò a cui rinviano? Cioè, sono belle perché consideriamo che quella bellezza è intrinseca alle cose, immanente, le appartiene, o perché partecipano di qualcosa che non si identifica totalmente con quella bellezza concreta? Cerco di spiegarmi meglio. C'è stato tra i grandi, e sarà l'unica citazione di un filosofo che farò, un grande filosofo come Platone, che ha formulato una concezione che poi ha attraversato i secoli ed è giunta fino alla nostra contemporaneità. Secondo Platone, le cose sono belle perché partecipano della bellezza in sé, cioè di qualcosa che non si risolve, non coincide con le singole cose belle, ma insomma le trascende, va oltre le singole cose belle. Le singole cose sono belle perché partecipano dell'idea di bellezza, ma l'idea di bellezza in quanto tale non viene mai esaurita, non si identifica mai completamente con la singola cosa bella. Ecco, questa concezione platonica, come capite, ci pone dei problemi, perché allora che cosa è veramente bello? L'oggetto, il sorriso di un bambino, un bel volto, l'opera d'arte, o quella cosa è bella perché c'è, diciamo così, una scintilla di quel fuoco della bellezza che però noi non riusciremo mai a cogliere, perché supera l'ambito delle nostre possibili esperienze. Insomma, scusate la lunghezza di questo preambolo, ma siamo già arrivati quasi a metà, quindi non vi preoccupate. Insomma, io spero che voi siate d'accordo nel riconoscere che questa è proprio una delle occasioni in cui emerge la problematicità di aspetti del nostro linguaggio, della nostra cultura, della nostra conoscenza, intorno ai quali credevamo che non sussistessero problemi, dubbi, perplessità. E invece, come cerchiamo di capirlo meglio, di approfondirlo, di offrire una definizione, ma ci troviamo in forte difficoltà perché da tutte le parti emergono interrogativi ai quali non sempre è agevole dare risposta. E allora, non con la pretesa di poter rispondere a tutte queste domande, ma per cercare di chiarire meglio l'orizzonte, io vi chiedo di seguirmi molto brevemente in una perlustrazione del modo in cui questo concetto di bellezza compare alle origini della tradizione culturale dell'Occidente. Questo perché? Perché è mia convinzione, appunto ho cercato di argomentarlo nel libro che cortesemente ha citato Renzo, è mia convinzione, ma in questo non sono da solo, che è proprio nel mondo greco antico che originariamente viene formulato il concetto di bellezza in tutte le sue diverse sfumature. Ed è quel concetto che resta alla base della tradizione culturale occidentale. Per cui ancora noi oggi, quando adoperiamo questa categoria, siamo debitori a quella grande cultura che è la cultura greca classica, che ha posto spesso al centro della ricerca, della riflessione, appunto il tentativo di far capire bene che cosa voglia dire bello. E allora proviamo a compiere, ripeto, sarà un'esplorazione breve su alcuni aspetti, su alcuni momenti della cultura greca classica intorno al concetto di bellezza. Il primo aspetto che emerge, e badate, può essere persino un po' sorprendente, è che nel mondo greco, per esempio, un autore che abbiamo tutti presente, Omero, che adopera spesso l'espressione greca to kalon, e cioè il bello, nel mondo greco, in Omero, ma anche in Esiodo e poi nei poeti successivi, pensate ad esempio a una straordinaria poetessa come Saffo, il concetto di bellezza non ha affatto una valenza prevalentemente estetica, e cerco di farmi capire subito, cioè bello per Omero, ma come vedremo anche per Saffo, non è ciò che appare tale ai miei sensi, alla vista, oppure se si tratta di una musica, al mio udito. Perché qualcosa sia bella, ecco, questa era la mentalità greca, deve essere integra, deve essere compiuta, deve essere finita. Cioè la bellezza coincide con quello che noi che chiamiamo perfezione, dimenticando cosa vuol dire perfezione. Perfezione vuol dire una cosa che è portata a termine, che è compiuta, che è finita. Perfectum vuol dire che è fatto in tutti i suoi aspetti. Ne abbiamo un esempio che è particolarmente significativo proprio nella poesia di Saffo, quando nei versi di questa straordinaria poetessa a un certo momento ella si rivolge alla luna e dice, la chiama proprio Calè Semele, bella luna, ma capiamo subito che è bella perché è piena, perché è una notte di plenilunio e quindi vi è una identità tra l'essere pieno, l'essere compiuto, non mancare di nulla, e l'essere bello. Quindi un primo significato di bellezza che ritroviamo nel mondo antico è questo: la bellezza è non mancare di nulla, è essere fatti come bisogna essere fatti, no? È suggerire a chi è testimone di questa bellezza, suggerire l'immagine della compiutezza, che non ci manca niente. Io trovo molto interessante questo concetto di bello, e se ci pensate in qualche modo sopravvive anche nella nostra mentalità, nella nostra sensibilità. Difficilmente noi potremmo dire che è bella una cosa se in maniera appariscente le manca qualcosa. Se manca qualcosa non può essere bella. Bella è la compiutezza, l'integrità. Poi c'è un secondo modo di concepire la bellezza che ritroviamo appunto nella cultura greca classica e che anzi, se volete, forse il modo più caratteristico, assai diverso ad esempio dal modo col quale la bellezza è concepita nel mondo orientale. Questa che sto per descrivervi è davvero qualcosa che poi penetra nella nostra mentalità e giunge fino al giorno d'oggi. E cioè l'idea che affinché una cosa sia bella, insomma, non basta che sia, diciamola così, piacevole nell'aspetto. Perché una cosa sia bella deve essere anche buona e deve essere anche vera. Cioè non può essere puramente estetica la qualità di ciò che riconosciamo come bello, perché affinché si possa davvero parlare di bellezza occorre questa specie di trinità di concetti, bello, buono, vero. Tanto è vero, lo ricorderete probabilmente, che proprio i greci inventano questa espressione, che forse qualcuno di voi ricorderà dai tempi del liceo, kalokagazia, kalos kai agatos, e cioè davvero bello è colui che è anche buono. Non è pensabile che uno sia bello essendo malvagio. Non è pensabile che una cosa possa essere bella se è nociva, se è negativa. Per essere bello occorre questa connessione di kalos, di bello, e di agathos, e cioè buono. Questo ideale è proprio il grande ideale greco della bellezza. Un ideale quindi che tiene insieme l'ambito propriamente estetico e quello etico. Anche qui, se voi ci riflettete, le implicazioni anche di attualità sono molte. Siamo davvero capaci di concepire che una persona è bella se sappiamo che è riprovevole dal punto di vista morale? O questa caratteristica, e cioè un costume, una condotta, un comportamento moralmente censurabile, ce la fa sembrare non bella? Tanto quanto diciamo di qualcuno, io so che questa è un'espressione che usiamo spesso, che è una bella persona, e non sempre alludiamo all'aspetto fisico, all'apparenza, ma ci riferiamo quasi a questa cosa che è difficile nominare, ma che sappiamo è presente, all'anima. Una bella persona è una persona che si comporta bene, che ha un atteggiamento positivo nei confronti dei suoi simili, che è generosa, che è eticamente irreprensibile. Bene, questa idea tale per cui il bello non è mai separabile dal bene e quindi che collega etica e estetica è la grande idea di bellezza del mondo classico. Se voi anzi provate a pensare a qualcuna delle grandi testimonianze artistiche del mondo classico, anche a quelli che sono considerate proprio le testimonianze più significative, più rappresentative, la Nike di Samotracia, oppure qualche altra icona particolarmente famosa, voi vedete che non è soltanto la perfezione, cioè la completezza delle forme, perché ciò che esprime in qualche modo, noi lo possiamo cogliere dalla compostezza dell'atteggiamento, dallo sguardo fisso, dalla postura, è anche l'atteggiamento di colui che non ha nulla da nascondere e che può rivendicare un comportamento eticamente positivo. Insomma, il bello è bello solo se è anche insieme buono. E poi nel corso della tradizione occidentale, in particolare San Tommaso, ha aggiunto una terza caratteristica. Non ci può essere una cosa che sia veramente bella, che sia insieme buona e che non sia vera. Per essere bella la cosa deve condensare in sé, i greci l'avevano già anticipato, l'avevano intuito, lo dice apertamente San Tommaso, una cosa è veramente bella se esprime la relazione indissolubile tra questi tre concetti, no? Il bene, il vero, il bello. Allora, già io mi sto avviando verso la parte conclusiva, già cominciamo a capire allora che appunto questa concezione, questo concetto di bellezza non è banale, no? Che merita di essere anzi ripreso, approfondito, apre delle prospettive di ricerca, di riflessione. Non so che cosa ne pensiate voi, ma ci fa capire anche molte cose della nostra esperienza che magari non avevamo finora adeguatamente esplorato. Ma poi, sempre per condurre questa perlustrazione nel mondo classico, c'è anche un altro modo definire la bellezza che troviamo nel mondo antico e che può sembrare, almeno per la mentalità di oggi, può sembrare sorprendente. Anzi, è una, come dire, delle ricorrenze più significative, più frequenti. Quella che connette il termine kalos al femminile kalè, niente meno che alla parola thanatos, la parola terribile, e cioè morte. Sono i greci che inventano per la prima volta questa espressione, se ci pensate, sembra incredibile, bella morte, e usano sovente questa combinazione di due termini che sembrano tra di loro contraddittori, ma com'è possibile? Noi abbiamo della morte un'immagine tutta negativa, la morte la immaginiamo, la viviamo anche come un momento, starei per dire, di oscenità, perché è il momento del disfacimento, della corruzione. Come si fa a dire bella la morte? Eppure, ecco, se io dovessi indicare uno dei tratti più significativi di questa grande cultura, della quale siamo figli, ma forse della quale non sempre siamo degni, che è la grande cultura classica, beh, certamente uno degli elementi di riconoscimento più significativi è questa concezione della bella morte. Cosa volevano dire? In particolare nei testi che troviamo degli scrittori, dei poeti, degli storici del V secolo avanti Cristo. È bella quella morte, non tutte le morti sono belle, la morte del vile, la morte dell'egoista, la morte di colui che si sottrae ai suoi doveri, la morte di colui che non è un buon cittadino, cioè che non sta dentro la polis con quel legame di solidarietà che bisogna avere gli uni verso gli altri, quella non è mai bella morte. È bella la morte, e qui però dobbiamo evitare un equivoco, di chi muore combattendo in difesa della sua patria. Ma guardate, non dobbiamo farci deviare, non è una apologia, diciamo così, della guerra, delle battaglie, del combattimento. E non è neanche l'indicazione di una specie di patriottismo esagerato. Quando i greci dicono è bella la morte di chi cade combattendo per la propria patria, alludono a un atteggiamento che si ha durante la vita, e cioè l'atteggiamento di chi è pronto all'oblazione di se stesso, è pronto a donarsi per solidarietà, per sostegno mutuo rispetto agli altri cittadini. Cioè è bella la morte di chi non vive solo in funzione di se stesso, ma vive legato da questo vincolo fondamentale di solidarietà con i suoi concittadini. Una lezione di civismo che purtroppo abbiamo dimenticato. Nessuno di noi, come dire, sentirebbe familiare questo modo di concepire la morte, mentre nel mondo antico è fondamentale. Vi potrei raccontare, ve lo racconto molto brevemente, un episodio che ci viene narrato da Erodoto nelle storie, un episodio famoso che forse qualcuno di voi conoscerà. C'è il famoso sapiente di Atene che è Solone, a cui non a caso sono state attribuite tutte sentenze particolarmente profonde e intelligenti. Solone intraprende un viaggio e giunge nella Lidia, che è una regione dell'attuale Asia Minore. E in questa regione viveva il famoso re Creso. Vi ricordate, famosissimo per le sue straordinarie ricchezze. Allora, Creso è avvertito dell'arrivo di Solone, preceduto dalla fama di essere un uomo di straordinaria sapienza, e con un accorgimento fa sì che Solone, venga accompagnato a visitare i tesori inestimabili posseduti da Creso nella reggia, che sembra che fossero i tesori, più straordinari che fossero mai stati accumulati prima. Poi, quando Solone giunge al cospetto di Creso, terminati i convenevoli di rito, Creso gli domanda: tu che sei noto per essere così sapiente, sai dirmi qual è l'uomo più felice del mondo? È una bella domanda questa, sarebbe interessante che ce la ripetessimo tra di noi. E allora è evidente qual è il sottinteso. Creso, nella sua vanità, vorrebbe sentirsi dire da Solone: beh, sei tu, con le ricchezze straordinarie che ho potuto verificare, tu possiedi. E invece Solone dice: devo pensarci, voglio riflettere bene. Ci pensa, ci riflette e dice: sì, credo proprio di aver trovato qual è la persona più felice del mondo. E allora Creso speranzoso dice: allora qual è il nome? Il nome è Mello. Non vi preoccupate se non l'avete mai sentito nominare. Questo passaggio delle storie di Erodoto è l'unica volta in cui viene nominato questo oscuro cittadino di Atene. Allora, visibilmente contrariato da questa risposta, Creso gli dice: ma insomma, ma perché? Che cosa ha di particolare questo Mello? Dice Solone, è l'uomo più felice del mondo per due caratteristiche. La prima è che ha avuto molti figli e molti nipoti e non ha visto morire nessuno dei suoi figli e nessuno dei suoi nipoti. Ecco, per la mentalità greca è fondamentale che non accada un rovesciamento del ciclo naturale, cioè che muoiano prima i figli o i nipoti e uno debba sopravvivere alla morte dei propri figli. No? È considerato elemento di grande felicità che ci venga risparmiato il dolore fra tutti più grande, quello di veder mancare qualcuno dei nostri cari. E la seconda, che Mello è morto con la Calè Thanatos, con la bella morte, perché è morto combattendo per la sua patria e i suoi concittadini. E Creso deve accettare questa sentenza che non lo privilegia, ma che, come vedete, al di là dell'aneddoto, ci fa capire qual è la mentalità greca. Perfino un personaggio come Solone, accreditato di essere il più sapiente di tutti, può indicare come condizione di felicità la bella morte. E poi c'è, se volete, un ultimo caso, un ultimo esempio, sul quale mi soffermo pochissimi minuti e poi mi rendo disponibile per le vostre domande, i commenti e le osservazioni. Per i greci, perché una cosa fosse bella, insomma, sì, era necessario che fosse compiuta, integra, appunto, la bella luna, il plenilunio. Era necessario che fosse collegata col buono e col vero. Ma soprattutto, questo è un aspetto al quale troppo raramente noi pensiamo, che invece è fondamentale. Per i greci una cosa è veramente bella quando la incontriamo, quando accade, l'avrei scritto in questo momento alla lavagna, nel kairos, questo è il termine greco, kairos. Che cosa vuol dire kairos, questo strano termine che peraltro poi ritroviamo in parte anche in italiano attraverso una serie di trasformazioni? Ma i greci avevano ben quattro termini diversi per indicare il tempo. Anzitutto, distinguevano il tempo meteorologico dal tempo cronologico, mentre se voi ci pensate noi abbiamo un unico termine per indicare sia l'uno che l'altro. Ma poi nel tempo cronologico distinguevano quattro accezioni. Lasciamo perdere quelle meno importanti. Una di queste accezioni è il cronos, da cui viene anche il nostro cronometro, no? E cioè il tempo che scorre, il tempo nostro, quello che misuriamo con gli orologi, il tempo della quotidianità, il tempo in cui un momento si distingue dall'altro solo dal punto di vista quantitativo. e noi possiamo misurarlo, possiamo dire 37 minuti, 2 secondi, 10 decimi, è il tempo quantitativo, il tempo del divenire, del mutamento. Ma poi c'è un'altra dimensione che i greci hanno scoperto del tempo, questa sì particolarmente significativa, che si nomina con questo termine stranissimo che è kairos. Tra l'altro qui ormai non abbiamo più tempo, ma sarebbe interessante, kairos è anche il nome di una divinità che ritroviamo in alcuni templi anche della Magna Grecia e quindi dell'Italia meridionale. E ha in tutte le raffigurazioni che sono state fatte di kairos, si presenta sempre con le stesse caratteristiche, forse le avrete anche presenti, cioè è un giovane alato, per dare la testimonianza di un movimento rapido, agile, si muove agilmente questa dimensione del tempo, che ha, attenzione, come elemento caratteristico un grande ciuffo sulla fronte, ma tutto il resto, in particolare la nuca, è calvo, è pelato, non ha capelli. E questo perché? Per far capire che o noi siamo lesti ad afferrarlo quando ci viene incontro, o se cerchiamo di prenderlo non appena ci ha sorpassato, non riusciamo più a prenderlo. Kairos è proprio l'attimo fuggente. È quello che noi tante volte chiamiamo il momento buono, no? Quello che capita qualche volta, una volta nella vita, che se lo afferri quando ti viene incontro, sei pronto ad afferrarlo, crea questa condizione un po' magica, straordinaria, e se invece perdi l'occasione, non sempre l'occasione si ripresenta, non sempre questo giovane col ciuffo sulla fronte ci viene di nuovo incontro. Ecco, per i greci veramente bello è ciò che accade in questa dimensione di tempo. Cioè è bello quello che accade non nella quotidianità, nello scorrere quantitativo del tempo, ma in questo momento qualitativo che ciascuno di noi almeno una volta nella vita ha assaporato, e l'espressione che noi troviamo è un'espressione che usano i tragici, i poeti, i lirici, un vero e proprio proverbio, come i nostri proverbi, ed è panta calà en to kairo, tutto è bello al momento opportuno, tutto è bello, ma bisogna che sia quel momento, quella fase, quell'attimo opportuno. Insomma, come vedete, ci sono tesori di sapienza, tesori di riflessione che sono custoditi nei testi degli autori classici. E per finire proprio, e vi ringrazio della pazienza, per finire proprio, come dire, per me è importante, sarà perché tante volte ripenso a questo esempio, proporvi quello che un grande autore della tarda grecità dice a proposito della bellezza. È un autore che è influenzato da Platone e quindi anche lui pensa che c'è una bellezza sensibile, una bellezza che noi collaudiamo nel mondo sensibile della nostra esperienza, ma questa bellezza sensibile è il riflesso di una bellezza, noi potremmo dire, che abita altrove, di una bellezza che supera le singole cose belle, di una bellezza che resta probabilmente inattingibile. E anche questo autore, che si chiama Plotino, è convinto di questo. E che cosa fa? Per farci capire quale deve essere il nostro atteggiamento, di noi che viviamo in un mondo popolato di cose belle, e per farci capire che cosa dobbiamo fare quando ci troviamo in presenza di questa molteplicità di cose belle, per farcelo capire, evoca l'esempio di due personaggi che in qualche modo certamente anche voi ricorderete. Uno di questi è Ulisse, il protagonista dell'Odissea, E un altro è un personaggio forse meno noto, ma a lungo invece ricorrente nei testi dell'antichità, e cioè Narciso. Narciso, vi ricorderete, è quel giovane che secondo il mito che ci viene raccontato in particolare da Ovidio, un giorno al termine di una battuta di caccia si adagia vicino a uno specchio d'acqua, vede la propria immagine riflessa, era bellissimo, un giovane di 16 anni, e si innamora della sua immagine. Si innamora della sua immagine al punto tale che tende le braccia per poterla abbracciare, per poterla raggiungere, e secondo una delle versioni del mito, a via di tendere le braccia verso questa immagine riflessa, va a finire dentro questo stagno, questo specchio d'acqua, e muore. Muore quindi perché innamorato della sua bella immagine riflessa. E Plotino che cosa ci dice? Plotino dice: di fronte alle molte cose belle delle quali abbiamo esperienza nella nostra vita, nel nostro mondo, noi abbiamo, diciamo così, due modelli possibili di comportamento. Un'opzione, una scelta tra due ipotesi opposte. O facciamo come Narciso, e cioè cerchiamo di afferrare questa bellezza sensibile, quella che appartiene al mondo dei sensi, alla nostra vita mondana, cerchiamo di afferrarla e come Narciso facciamo una brutta fine, perché siamo inghiottiti da questa sensibilità, dal mondo dei sensi, oppure ci comportiamo come Ulisse, che nelle sue peregrinazioni incontra tante cose belle, donne belle, città belle, belle navi, ma nessuna donna è come la sua donna, nessuna città è bella come Itaca, nessuna nave è bella come la sua nave. E Ulisse allora non si lascia sedurre dalle molte cose belle e sensibili, ma continua a puntare a tornare alla sua cara patria, che è quella patria dalla quale egli proviene. Ecco, dice Plotino, questo è quello che noi dovremmo fare. Non tentare di abbracciare l'ombra della bellezza, la pura bellezza sensibile nella quale ci imbattiamo tutti i giorni, ma partendo dal mondo sensibile, ascendere verso la bellezza in sé, quella bellezza in sé che abita in un altro mondo. Io non lo so se abbia ragione Plotino, ma forse direi che per prudenza è meglio evitare di comportarsi come Narciso. Vi ringrazio.